Buon salve!
Ciao a tutti!
Come state?
Noi, io bene.
Allora, di cosa parliamo oggi, Giasmina?
Allora, oggi parliamo di un caso che mi è rimasto impresso ed è stato anche richiesto, devo dirti.
Sì?
Sì.
Dai nostri fans.
Dai nostri fans. È stato richiesto e, da Youssef, perché abbiamo visto una serie che si chiama Una Bomber, ok? Io ero lì che dicevo, io questo caso lo conosco, perché tanto tempo fa l'avevo letto.
Sì.
E niente.
Ma è un caso che in realtà, poi c'è stata anche una versione italiana, di cui magari ne parleremo in futuro e così, però sì.
Quella...
Poi ha scritto un manifesto lunghissimo, un uomo pazzo.
Mamma, io sto a manifesto, dal manifesto.
Ma poi con un linguaggio pazzesco, vabbè.
Mai sentito sto termine dall'ultimo manifesto che ho letto, è quello comunista e futurista, gli unici che avrò letto in tutta la mia vita. Allora, Ted Kaczynski, oppure Theodore John Kaczynski, è il nome di una bomber, che è appunto questa persona che già dal nome si capisce che c'entrano le bombe. È nato il 22 maggio, segno gemelli, del 1942.
Cazzo, adesso si spiega tutto.
Sì, sì.
Segno di merda.
Cazzo vuoi, sei toro. Non parlare tu.
Bellissimo questo segno, uno dei migliori, toro, sinceramente.
Certo, nato a Evergreen Park, Illinois, negli Stati Uniti. Ed è stato un criminale americano e ha condotto una campagna di bombardamenti di 17 anni, cazzarola. E ha ucciso 3 persone e ne ha ferite 23, perché voleva realizzare la cosiddetta rivoluzione contro il sistema industriale.
Nice.
E Kaczynski era un bambino brillante. Dimostrò affinità con la matematica già da piccolino, era un piccolo genio. E si è iscritto all'università di Harvard quando aveva 16 anni. 16 anni all'università?
Sì, perché quando è andato alle elementari hanno visto che aveva l'IQ di tipo 160 e passa. E quindi i professori, cioè gli insegnanti, hanno consigliato ai genitori di iscriverlo qualche anno più avanti. Infatti è stato l'undergraduate più giovane di Harvard, nella storia di Harvard.
Adoro. Questo io non lo sarò mai. E ha completato
sto facendo fatica a finire l'università.
Ha completato la sua laurea nel 1962. È entrato negli studi universitari e ha studiato matematica presso l'Università del Michigan. Mm-hmm. Ha conseguito un dottorato di ricerca nel 67 e ha avuto una posizione di assistente del professore presso l'Università della California. Stavo per leggere cattolica. California, cattolica, e a Berkeley, più tardi quell'anno, ho capito. Lui non era mai stato una persona sociale, ecco, lo capisco, ti capisco piccolino.
Però è la tipica persona che è intelligente in una parte della sua vita e stupidissima nell'altra.
Io sono stupida e non riesco a socializzare.
In entrambe.
Cos'è sta cosa? Perché? Cioè, vabbè.
No, io sono brava a socializzare, ma non penso di avere un'intelligenza logico-matematica troppo sviluppata. Però letteralmente mi metti da sola, posso parlare con i muli e il bello che mi rispondo. Cioè, quando sono nel mood...
I muri mi rispondono!
Quando sono nel mood sono abbastanza socievole.
No, io non ce la faccio. Io ero socievole. Poi, vabbè, i vari traumi che ti zittiscono e quindi...
Lascia stare.
A me piace parlare un botto, però non riesco. L'altra volta lei mi fa... Mi sono resa conto che sei molto distaccata, io... E non riesco a socializzare, non ce la faccio! Quindi abbiamo affrontato quel discorso.
Un po' di therapy session.
Sì. E lui a Berkeley sviluppa un senso di disprezzo per la tecnologia e... tutte le cose moderne della vita, ecco. Infatti lui nella serie odia la tecnologia, cioè la romanzano un pochino, se non sbaglio, lui nella serie odia la tecnologia perché
l'hanno reso capace di avere una moglie.
Sì, perché secondo noi è vergine.
No, è ancora vergine.
È
sì, io ho questa teoria, però ve la spiego dopo.
E nella serie tipo lo fanno, cioè che sua moglie perde la vita in un incidente stradale mentre tipo, perché uno guidava mentre era al telefono e da lì sviluppa l'odio verso la tecnologia.
In realtà l'odio era per per la società moderna e per il sistema che non aveva un posto per lui.
Oltre a questo,
lui che era un genio, il più giovane laureato ad Harvard e così, viveva in una capanna di 11 metri quadrati, cioè...
No, lui già tipo dal 700 che non era ancora nato, già da lì odiava l'industria,
sì,
la rivoluzione.
Lui è nato già con l'odio verso l'industria e la rivoluzione industriale.
Fantastico.
Sì, aveva scritto anche un sacco di articoli su questo, ancora prima che diventassi una bomba.
Sì, 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 ha scritto un sacco di roba dei diari, anche la sua tesi di laurea e la cosa del dottorato erano tutte su queste cose, cioè su questo odio.
Pazzesco. E la sua tesi di laurea, che erano capaci di capirla lui e il suo relatore, due persone.
E dopo si trasferisce e trascorre gli anni successivi in varie città, ecco, si sposta un pochino. E nel 71 lui e suo fratello acquistano un appezzamento di terreno vicino a Lincoln, nel Montana, e da lì trascorrerà i successivi 24 anni di vita, ecco. È una piccola capanna...
24 anni.
Una piccola capanna 3x4 metri, e costruita sulla terra, quindi non c'è un pavimento, cioè... Letteralmente a diretto contatto con la madre natura. Cioè, proprio coi piedi.
Sta vivendo il suo sogno.
Coi piedi, tipo cottage core. Veramente.
Lui è il sogno, è praticamente la mia Pinterest board trasportata nel mondo vero.
E l'edificio non aveva né riscaldamento, né l'elettricità,
sì,
né
insomma, vecchio stile, vecchio
mi
stile.
Chiedo se avesse un gabinetto, però non penso.
Ma amo, andava nel bosco.
Nel bosco, che
tanto
poi...
mangiava anche proprio quello che cacciava, se non mi sbaglio.
Sì, era un uomo primitivo, era un uomo selvaggio.
Doveva rimanere così.
Poi probabilmente le sue feci funzionavano come tipo...
Jasmina, continua...
Vabbè,
io shock.
Aveva questa vita un po' particolare, un po' da isolate, poi, ecco, diciamo.
Nudi e crudi.
cosa faceva durante il suo tempo libero questo? Perché aveva solo tempo libero, dato che non lavorava. Leggeva libri della biblioteca locale vicino al bosco, scriveva dei manoscritti, scriveva dei diari, scriveva con la sua macchina da scrivere le lettere, i manifesti che mandava all'FBI.
Ah no, ma non odiavamo la tecnologia.
Aveva una macchina da scrivere.
Ah, tipo vecchio stile, meccanica,
sì,
pazzesco.
Sì, proprio quella con l'inchiostro. Sì, poi
questo poi dopo lo elimino.
E sarà con quella macchina che scriverà il famoso manifesto Una Bomber. Nel 78 si trasferisce nell'area di Chicago, però, perché vuole lavorare insieme al fratello in fabbrica, e fu durante questo periodo che inizia a costruire le prime bombe e a consegnarle, che sono in totale 16 pacchi sorpresa.
Surprise!
Motherfuckers! E quindi le prime bombe erano un po'
rudimentali.
Sì, un po' così. Poi si perfeziona, perché lui voleva anche...
Si prende anche periodi di pausa, no? Per perfezionare un po' il suo metodo.
Sì, perché lui proprio odiava far vedere i suoi difetti, i suoi errori. Mm-hmm. E quindi cercava di accamuffare tutto. E quindi, cioè, la bomba pareva perfetta.
Allora... Inizialmente erano delle bombe abbastanza rudimentali, perché lui poverino doveva anche imparare, cioè non è che uno nasce
imparato.
Deve testare, fare un po' di pratica.
Deve far saltare un
Tant'è
po' di persone.
Tant'è che la CIA e l'FBI pensavano che fosse un idiota,
un meccanico, però leggendo un
sì,
po'
pensava fossero un idiota praticamente. Perché le bombe, specialmente la prima che ha mandato, era fatta con legno, raga. Cioè era un tubo bomba con il tappo di legno, no? E quindi pensavano fosse un idiota. Poi è entrato in... com'è che si chiamava quel tipo di Mindhunter che ha iniziato a fare i profili lavorando anche con Ed Kemper?
Ah.
Mi dimentico sempre il suo nome.
Ma è il nome dell'attore?
No, è esistito davvero questo detective qua.
Ah, non lo so.
Vabbè, me lo ricorderò prima o poi. Insomma, hanno creato un... cioè lui ha creato un suo un profilo dopo le prime bombe, dicendo guardate che questa persona... Lui diceva guardate che questa persona è molto più intelligente di quanto si pensi. Secondo me è una persona molto arrabbiata con la società e ha detto che era un uomo sulla trentina bianco.
Sì, ma
io non so come abbia fatto, tipo non lo so, avrà detto, bah, il modo di mettere il tappo se lo mette più storto, sicuramente
no,
un uomo bianco.
Io so perché hanno pensato questo, perché hanno chiamato anche dei professori di linguistica, così analizzavano il suo modo
vero,
di parlare.
È vero.
Perché hanno praticamente creato un profilo sulla
base, un identikit, sì.
Sì, sulla base del come parla, quindi hanno capito di dov'è, hanno capito che persona è, aveva proprio dei modi di dire tutti i suoi, proprio ad esempio dire acquetta e non dire acqua, che però in americano ha più senso perché è proprio tipico di una zona precisa,
sì.
Quindi hanno costruito tutto il suo profilo.
Ma poi sono stati fatti vari studi, si è visto che le comunità nere parlano un inglese diverso rispetto alle comunità bianche, no?
Ah, dalla regia mi dicono che il detective è James
posso
Fitzgerald.
Vedere? Ah sì, Fitzgerald. Okay. Allora.
Au, mamma mia, sto
si è appena microfonata la faccia, vabbè. La prima bomba attribuita a una bomber fu, tra l'altro, una bomber perché è l'acronimo di University and Airplane Bomb. Infatti si dice una bomb, in realtà era. Perché immaginati, no? Dici, ah no, è University and Airplane Bomb. Tutti morti. Quindi hanno fatto l'acronimo, poi dopo è stato storpiato in una bomber. Come fa, ehi, ciao bomber!
Minchia.
Sì, la gente muore, noi scherziamo, vabbè. Allora, la prima bomba che gli è stata attribuita fu trovata il 25 maggio 1978. Era un pacco postale lasciato nel campus dell'Università dell'Illinois, Chicago, avvolto in un sacchetto di carta marrone. L'indirizzo del mittente sul pacco era di un professore della Northwest University. I funzionari della scuola hanno restituito il pacco alla Northwest, dove è esploso e ha causato lievi danni. Praticamente il professore ha visto sto pacco, fa, non è mio, non l'ho mandato io, non
That's
capisco perché mi è tornato. L'ha dato alla polizia del campus. Cosa ha fatto la polizia del campus?
L'ha aperto.
Boom. Okay. Però il poliziotto che l'ha aperto non si è fatto niente, si è fatto un taglio sul viso, praticamente, quindi era rudimentale, non era ancora
era
molto...
la prima, dai,
sì,
la sua,
sì,
per...
sì.
Non giudichiamo la prima bomba.
Impara e poi si vede dopo che diventa
Imparerà.
Davvero bravo, cazzo. Allora, circa un anno dopo, il 9 maggio, cazzo, tutto intorno al mio compleanno fa,
tutto...
1979, una bomba a tubo fu collocata in una stanza della Northwest University. Uno studente laureato della Northwest ha raccolto la bomba ed è esplosa ferendolo.
Poverino.
E ha perso anche delle dita nella mano.
Questo ha passato tutta la sua vita a studiare e poi lo fanno esplodere nella sua università.
Fa ridere ma anche piangere.
Esatto.
Che sfiga, cazzo. Nello stesso anno, il 15 novembre, un'altra bomba è esplosa a bordo del volo 444 dell'American Airlines, in rotta da Chicago a Washington DC. Sebbene l'aereo sia atterrato in sicurezza, 12 passeggeri sono stati curati per inalazione di fumo. Perché praticamente la bomba, visto che era stata fatta con il legno, perché lui aveva tutta sta buzz nella sua testa malata, no? Torniamo alla natura, qual è il...
Torniamo all'invenzione della ruota dei sumeri con il legno.
Uga buga! No, praticamente diceva, ok, torniamo alla natura, non tecnologia, qual è il materiale più naturale? Il legno. Quindi
anche
faceva queste bombe con il legno.
Era l'unico materiale che aveva a disposizione nel bosco.
Se ci pensi, sì, ma
cioè,
lui diceva,
altro.
Cioè, secondo me è anche proprio tutta una questione di ritorno alla natura e così. Infatti è per questo che le sue bombe non uccidono all'inizio, perché doveva elaborare un sistema adatto, perché il legno non è un materiale adatto per tenere tutto compatto. Capito? Non so se hai capito, ma adesso
ho capito.
Gli investigatori hanno successivamente stabilito che la bomba era all'interno di un pacco postale nella sezione cargo dell'aereo e che è stato spedito da Elgin, Illinois. Fino a questo punto le bombe sono state tutte trattate come casi separati, insomma, e si pensava che questi fossero opera di un solo uomo. Non si rifletteva nel lavoro delle autorità federali e locali coinvolti. Cioè, ogni caso di bomba è stato preso a parte, no? E nessuno
sì.
se l'ha cagato fino adesso, anche perché le bombe facevano un po' cagare all'inizio. Ma Insomma, ci è voluto un attacco al a un aereo che poi diventa un crimine federale, che gli abbia dato, cioè che gli ha dato anche questo nome qua, affinché qualcuno inizia a farci qualcosa. Il 3 giugno 1980 Percy Wood, presidente della United Airlines, ricevette una lettera per posta. La lettera lo informava che presto avrebbe ricevuto un libro di importanza sociale. Era firmato Enoch W. Fisher. La W sta per Wood.
Ah, minchia che genio.
E tra l'altro anche il presidente si chiamava Percy Wood.
Minchia.
Una settimana dopo, il 10 giugno, Wood riceve una copia svuotata di Ice Brothers della Sloan Wilson. E quando l'ha aperto
esploso.
È esplosa, sì, ferendolo. Gli ispettori postali hanno risposto alla bomba di legno, avendo poca e nessuna conoscenza di cosa è successo nel volo 444. E quindi, cioè, insomma, nessuno si aspettava che arrivasse questo pacchetto qua, tutto fatto di legno, che esplodesse e poi ferisse anche la gente, ti rendi conto? Cioè, la gente, piano piano si è visto come il suo metodo è migliorato ogni bomba alla volta, insomma. Si sono anche viste tutte le somiglianze, specialmente con l'utilizzo dei materiali rudimentali e apposta anche il legno. E quindi hanno iniziato a creare questo identikit del bomber.
Il bro.
Allora, l'8 ottobre 1981, uno studente dell'Università dello Utah si imbatte in un grosso pacco fuori da una sala computer dell'università, no? E a quanto pare il pacco era lì da un po' di tempo, quindi lo studente lo ha spostato e si è sospettito un po'. Perché va, che cazzo è sto pacco qua? Poi sapendo anche ormai tutte queste cose del... Insomma, chiama i funzionari delle sicurezze e hanno stabilito che il pacco conteneva una bomba a tubo e una tanica di benzina.
Oddio.
Questa bomba è stata... è stata fermata, insomma, hanno chiamato la squadra antibomba. Com'è che si dice?
Sono tipo quelli vestiti con tutte le cose nere grosse.
Sì, esatto, però non sono riusciti a sganciarla, no? Però l'hanno fatta saltare in un bagno delle donne. Perché le donne fanno schifo.
Che è il bagno delle donne?
Proprio sessismo. No, vabbè, stia scherzando, però...
Cioè, piuttosto rovinano i bagni delle donne che quelli degli uomini.
Sì.
Forse perché quelli degli uomini puzzavano tanto.
Probabile. Ed era sporca, quindi ho detto,
esatto,
no!
Che schifo!
E tra l'altro in questo periodo è stata anche creata una task force a causa di una bomba, che noi chiameremo una bomber.
Una bomber. Molto
bomber!
Bomber.
Allora, nel maggio del 1982 Patrick Fisher, professore alla Vanderbilt University del Tennessee, ricevette un dispositivo per posta. Era stato inviato al suo precedente indirizzo alla Penn State University e poi è stato inoltrato all'ufficio al Vanderbilt. Non lavorava alla Penn State da 2 anni, okay?
Ok?
L'indirizzo del mittente era quello di un professore di un'università dello Utah ed era stato spedito dalla Brigham Young University dello Utah. La segretaria di Fisher ha aperto il pacco.
Povera segretaria.
E guarda caso cosa è successo, è rimasta ferita quando gli è esploso. Anche questo dispositivo aveva i tappi terminali in legno. Allora, questa arriva... questa qua è questa che è quella che mi ha fatto rimanere più male, perché era davvero una persona totalmente a caso. Vabbè. Il 2 luglio 1982... Diogenes Angelakos, non so come si pronuncia, insomma, prendetela com'è, ha raccolto un dispositivo nella sala insegnanti dell'Università della California ed è rimasto ferito quando esplose. Ma perché l'ha raccolto? Perché sembrava una lattina.
Poverino.
E quindi lui, per pulire, no, l'ha presa e gli è esplosa in mano. Ci sono rimasta malissimo.
Cioè, questo lasciava le bombe lì, cioè... Le buttava lì, cioè intorno, un po' nel giardino, un po' nelle aule, professori, un po' nei corridoi. Ma che... Vabbè.
E
il bello è che per 17 anni non è stato preso.
Sì, ma poi alla fine se ci pensi non è che ha ucciso così tanta gente.
Tre persone.
Sì, sì, tre persone sono morte. Poi lui sparisce, ha due periodi di sparizione, no? Sparisce per un paio d'anni perché qualcuno è riuscito a vederlo.
Sì.
E quindi hanno creato una sua... sai quelli che disegnano, no?
Sì.
E fanno la sua immagine, quella che abbiamo postato anche su Instagram con la faccia di lui. E quindi lui o perché aveva paura di essere preso, o per qualsiasi altra ragione che non ti posso spiegare in questo momento, si prende un po' di tempo. E ritorna nel 1985 con un'altra bomba. Nella struttura di Berkeley, questa volta è stata messa in una area studio computer, no? E un studente l'ha preso perché era tipo un raccoglitore, no? Sai quelli con gli anellini,
sì,
dove metti i fogli dentro?
Sì.
E gli è esploso in faccia.
Mamma mia.
E,
ma tutti sti studenti che si fanno un culo così per passare gli esami e finiscono per esplodere, ma che cazzo?
Sì, sì.
Io mi arrabbierei un botto, cioè. Se mi capitasse, non che io ami così tanto la vita, però sti cazzi, però, cioè nel senso, nell'università, cioè.
Vabbè, più che altro li attacchi proprio anche in un luogo così intimo per loro, no?
Sì, ma non te lo aspetti mai, tipo anche le sparatorie che succedono a scuola in America.
Cazzo,
così.
Sì.
Cioè, chi si sveglia la mattina? Gli americani forse pensano, oh mio Dio, potrei essere ucciso o sparato, perché succede così spesso che ormai è diventato normale, cioè non normale, però non spaventa più, nel senso, non è più una notizia shock, tipo quello che è capitato in Italia qualche giorno fa, sì. Hai letto la notizia del ragazzo che ha portato una pistola finta?
No.
Praticamente c'è questo ragazzo in una scuola da Abbiategrasso, ha preso una pistola
carino.
Ha preso una pistola finta, però sembrava verissima. Ha minacciato tutti i compagni di classe per farli uscire dalla classe. È rimasto da solo con la prof. Ha tirato fuori un coltellino e tipo l'ha coltellata tipo al braccio e alla
pazzesco.
Testa.
Pazzesco. Va bene, allora, visto che abbiamo poco tempo, tarelliamo.
Sì, cioè facciamo un salto al momento.
Dopo tanti pacchetti bomba, alcuni anche proprio nei plicchi, no?
Sì, perché lui usa anche la resina. Dopo un po' si perfeziona. Un
sì,
po',
sì, dopo un po' migliora, dopo sì, un po'
sì,
migliora.
Diventa più bravo.
E
perché infatti i morti arrivano verso la fine.
Verso la fine. E viene preso solo perché fa questo... Tra l'altro, Giasmina poi ci racconterà come viene preso perché è pazzesco. Cioè,
pazzesco.
È proprio stupido. Cioè, è molto intelligente, ma nella sua intelligenza è stato stupido. Va bene. La prima vittima... Parliamo solo della prima vittima
prima
morta.
Vittima.
È stato questo signore che era proprietario di un negozio di computer. Avevo visto sto sacchetto di carta davanti al suo negozio e quindi l'ha spostata per pulire. Il sacchetto era una bomba che è esplosa e l'ha ucciso istantaneamente perché conteneva anche i chiodi.
Sì.
Che gli hanno perforato i polmoni e sono entrati nel cuore.
Mamma mia.
E quindi l'hanno cioè, ucciso istantaneamente. È stata anche la prima vittima che ha fatto. Fisher poi vede piano piano, non Fisher. Sì, di nuovo quel dottore, come cazzo si chiamava? No.
No, lui, aspetta, Fitzgerald.
Fitzgerald, troppi nomi strani. Qui Fitzgerald inizia a elaborare poi tutto, cioè a migliorare la sua teoria. Perché tra l'altro tutti lo credevano pazzo, nessuno gli credeva, era l'unico che studiava una bomber, ok? Migliora la sua teoria dicendo: guardate raga che lui attacca solo università di scienza, tecnologia, aule computer. Ce l'ha contro la tecnologia. Ce l'ha contro la tecnologia.
Io non ci sarei mai arrivata.
Ma lui è un profiler alla fine, cioè è questo il suo lavoro, fare i profili dei... Non so se hai mai visto Mindhunter, è pazzesco.
Sì, sì, ho visto. My toxic trait è che io penso che io posso fare tutti questi lavori e inizio a giudicarli. Tipo,
my toxic trait è che sono una donna dell'est e so di poter fare tutti questi lavori.
No, io non ci sarei mai arrivata, come se io avessi le abilità per arrivarci. Cioè, vabbè.
Hai lavorato nell'FBI?
Forse.
Sei formaggino?
Faccio un podcast sui serial killer, ok?
Sì, fantasma formaggino.
nell'aprile del 95 una persona pensa che, cioè dice, oh mio Dio, una bomber mi ha contattato.
Oh mio Dio.
Perché appunto lui contatta il New York Times per lettera e dice che smetterà di far esplodere le persone con i pacchetti sorpresa solo se pubblicheranno il suo manifesto.
Cioè tutto sto casino per pubblicare un libro?
Sì, che sono tipo 35.000 parole di 8 pagine. È un manifesto antitecnologico. Ok, quindi iniziano a pensare, lo pubblichiamo oppure no? Lo pubblichiamo oppure
che
no?
Che fammo?
È l'FBI un po', però il New York Times lo dà nel culo all'FBI e lo pubblica.
Sì.
Perché ha contattato, cioè è stato proprio una lettera tra una bomber e New York Times, l'FBI non aveva ricevuto nulla. E quindi lo pubblicano e tante persone iniziano a comprarlo.
Se non mi sbaglio lui l'ha mandato anche a vari altri giornali,
Dopo. Ma dopo sì, tanti sì, giornali sì, sì, lo avranno, perché proprio vengono pubblicate tutte le 8 le pagine. E David Scavini...
No, magari New York Times pubblicava una pagina, poi The Washington Post ne pubblicava un altro e... Allora. E poi uno doveva comprare ogni giornale per farsi tutto il manifesto, no? Tipo come le figurine. Vabbè, fa lo stesso.
L'album Panini. Vabbè, una volta che pubblicano sto manifesto
album
antitecnologia, sto manifesto antitecnologia, David Kaczynski...
Anti, più che altro, rivoluzione industriale.
Antitecnologia, rivoluzione industriale.
Diceva che ha portato solo del male.
Modernità. Voleva che tutti noi andassimo nel bosco insieme a lui.
Fra, ma anche un po' meno. Cioè, se ti piace avere i pidocchi e bere l'acqua dal lago, fallo. Ma io sto bene con i miei capelli...
belli puliti.
Senza pidocchi.
E suo fratello, quando lo legge, dice, aspetta. Ma io so chi scrive così.
È presente il meme quello di Spider-Man?
Sì, ma tu, sei tu. Suo fratello dice, ok, io conosco una persona che scrive così. Chi è? Mio fratello, Ted.
Sì.
E quindi va a recuperare tutte le lettere che Ted si scambiava con lui.
Anche tutti gli articoli del cazzo che ha pubblicato contro
la tesi di laurea. Prende tutto, porta all'FBI e dicono, ok.
Tra l'altro lui non voleva inizialmente. Poi la moglie fa, guarda che tuo fratello fra...
Tuo fratello è un assassino.
Dovresti farci qualcosa.
Tuo fratello ha vissuto nel bosco per un bel po' di anni.
È un po' pazzo.
E quindi portano tutta
la... In realtà lei voleva semplicemente la casa dei genitori. Ha detto, così quando muoiono non c'è un altro con cui dobbiamo dividerla.
Anche perché condividere la casa con...
Anche tra l'altro, per la sua testa, per la testa di una bomber, c'era un milioncino di dollari, che già adesso è tanto, ma al tempo, quando non c'era l'inflazione, era ancora di più. Era ancora di più. C'è tanto per dirvi che la gente con 5 dollari sopravviveva un bel po', 5 dollari ti compravano un sacco di roba.
5 euro mi compravano un menù
magari
di kebab.
Il fratello...
un po' di anni fa, adesso mi comprano solo il panino senza patatine bibita, ok?
Ti rendi conto? Beh, ma magari il fratello voleva un milioncino.
Ma il fratello, onestamente, non cioè, gli dispiaceva.
E tuo fratello, alla fine,
cioè, gli dispiaceva, però era la cosa
che Givosian fa.
E quindi cioè, vanno primo mandato di arresto per controllare un po', e minchia, in quella capanna trovano... resti di bombe, altri articoli, la
un pacchetto pronto da spedire.
Sì,
mamma!
Una bomba che
c'è,
era lì
posta
pronta
per te.
Mamma mia, trovano di tutto e quindi lo arrestano.
Non possono non arrestare. Ah, hanno trovato anche tipo l'originale del manifesto.
Sì, dopo 17 anni lo arrestano. Anni lo arrestano. E lui si dichiara colpevole.
Sì, almeno è una persona coerente, no? Dice.
Sì, in cambio di una condanna all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.
Without parole.
Without parole. Quindi, niente, una bomber.
È ancora lì che sta...
È ancora vivo. Minchia, è un po' messo male.
Beh, ma quanti anni ha?
È vecchissimo.
Sì, 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 sì.
Cioè, avrà tipo minimo 80 anni.
Poverino,
adesso
morirà vergine. Io sono sicura che questo uomo
magari
invece
ha avuto le sue
sono
esperienze
sicura. Allora, la mia teoria è che lui era così tanto arrabbiato contro se stesso perché gli piaceva il cazzo.
No, non credo questo.
Sì, 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 sì. Io penso proprio che gli piacesse un po' tutto sto odio verso se stesso, verso gli esseri umani, verso così. Secondo me perché, uno, era socially awkward. Due, aveva anche cioè gli piacevano i maschietti. Quindi questi due awkwardnesses insieme
no,
hanno creato questo mostro.
Io penso che lui semplicemente...
Da casa diteci cosa ne pensate.
Diteci cosa ne pensate. Tu che ascolti, che sai a cosa... Dimmi cosa ne pensi.
Penso che abbiamo un solo adesso ascoltatore, cioè sì, il tuo ragazzo.
Chat, dimmelo adesso. No, secondo me era uno che passava troppo tempo
Yousef,
da solo.
Yousef, secondo te era gay?
Secondo me no. Secondo me passava semplicemente troppo tempo da solo ed è scattata qualcosa. Semplicemente questo, secondo me. La solitudine.
No, ma poi lui è stato. Lui era
sì,
tipo assistente di un professore ed è stato mandato via perché davvero non riusciva a insegnare, non riusciva a parlare con la gente. La gente gli chiedeva le domande e lui non rispondeva perché aveva paura di parlare con la gente.
Questo sono io.
Mamma, troppo noi!
Io che fingo di non sentire le persone e continuare a camminare per strada. Amica.
Lol. Va bene raga, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire.
È finita la stagione.
È finita la stagione, ci vediamo appena ricominciamo a capire come ci chiamiamo. A settembre.
Si spera.
E fate i bravi.
I bravi, non uccidete. Niente pacchi sorpresa.
Troppo noi, gemelline amo.
Nate nello stesso mese poi.
Gemelline da madri e padri diversi.
Sorelle per scelta o non per sangue.
Ciao!
Ciao.